Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, iniziamo intanto che magari si comincia a parlare e poi ci si dimentica della cosa più importante, la riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e
spero
riamo.
e
E
amo.
vi domando perdono
Chiedo
per tutti
perdono
quelli
per
che
tutti
non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non sperano
sperano e non vi
e non
amano.
vi amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente.
profondamente
E vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze,
con cui egli
con cui
medesimo è
egli medesimo
offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo
Santissimo cuore,
cuore e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato,
e addolorato
Addolorato di
di
Maria,
Maria,
vi domando
vi
la
domando la
conversione
conversione
dei
mia
poveri
di tutti i poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti
Io
credo
credo
presente nel
presente nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare.
Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa e
cosa
ti
e ti
desidero
desidero
nell'anima mia, poiché
nell'anima mia,
ora
poiché
non
ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni
vieni
almeno
almeno
spiritualmente nel mio
spiritualmente.
povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a
Unisco a te.
te, fa o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il
Con il
peccato.
peccato.
Ora, Anna, io dalla finestra dove sto, vero, vedo mezza, cioè, la cipolla, diremo così, no? Sono in montagna, vero? Cioè, la cipolla è il campanile, no? Per cui in mezzo di questi alberi sbuca, spunta questa mezza, questi campanili infatti a cipolla, no? La parte superiore, e non la vedo neanche tutta. Ecco, per cui io posso fare la comunione spirituale guardando il campanile, perché so che quella è la residenza di Gesù Cristo che abita in mezzo a noi. Ed è così commovente, perché questi paesini di montagna, metti, sono, non so, 20 case, no? Beh, 20 case, in mezzo c'è la chiesina. Per 20 case, quando un tempo, ovvero, c'era il parroco anche per 20 case, adesso manco per 20.000 abitanti, cioè, capite? Ma bisogna pensare a queste cose. Perché tutte queste chiese che tu vedi di qua e di là della valle, no? Ogni gruppo di casette, di un paesino, di una frazione, ecco, in mezzo c'è la chiesa con il campanile. Allora, a passare lungo queste vallate e guardare a destra e a sinistra, dove, diciamo, sono paesi di qua e paesi di là, e tutti quanti hanno la loro chiesa. Dico, guarda, Gesù dice, sarò con voi fino alla fine del mondo. E anche perché in riparazione a quell'episodio della nascita di Gesù, cioè che non c'era posto per loro, ecco, queste persone, anche piene di fede, adesso, quelli di adesso non lo so, ma quelli che l'hanno costruita erano pieni di fede, per cui tutti volevano avere Gesù in mezzo a loro, ed era Gesù che gli scaldava i cuori, voleva essere lui in mezzo a questi paesini, ma veramente minuscoli, però c'è la Chiesa. Ecco, oggigiorno, sono qua, in questa casa, all'entrata c'era un crocifisso, ma però sono spariti da tutto. Non c'è neanche la cappella, non dico la messa. Praticamente, questa è la miseria del nostro tempo. Veramente, ecco, quella di cioè vogliamo fare i generosi con gli immigrati, no? E abbiamo respinto, la presenza di Gesù, capite? Per cui parliamo di carità, no? Dunque, Dio domine caritas est, no? Cioè, Dio è amore, Dio è carità. Bene, allora, San Michele, chi è come Dio? Licenziati, no? E poi facciamo venire qua quelli che vogliono farci praticare una religione diversa da quella del nostro Dio Salvatore. Ma queste cose accadono solo quando un popolo ha perso la fede, perché se il popolo, la nazione, avesse la fede, direbbe no, non sia mai. Però perché dobbiamo amare Dio prima di tutto, sopra ogni cosa, e il prossimo. Per cui se licenziamo Dio per far venire il prossimo, è un inganno diabolico, no? Che ha sapore di religione, ma di religione, come si può dire, eretica, non è la religione di Gesù Cristo, questa qua. Ecco, anche perché vengono qua e non c'è niente da fare, ma loro sanno il perché vengono, tutti in età feconda, vero? E praticamente dobbiamo mantenerli noi, che stavano meglio a casa loro, no? Ma quelli che hanno voluto farli arrivare qua hanno un piano diverso, perché dove non c'è guerra ci spediscono qua le persone. Comunque, vabbè, lasciamo perdere la parentesi, no? È giusto perché quando tu vedi, ecco, che le chiese si vuotano, vero? E le culle si vuotano. La fede è svuotata, i seminari si svuotano, gli asili si svuotano, ma i cimiteri si riempiono, a dire la verità. Allora dice, ma c'è qualcosa che non funziona, no? Per cui ogni persona che ha un po' di sale nella zucca, ma anche un po' di fede, dice, queste cose non vanno bene. Invece no, siamo distratti perché abbiamo le partite di calcio, abbiamo i campionati mondiali, abbiamo il ciclismo, abbiamo la Formula 1, abbiamo la moda, abbiamo la televisione, abbiamo, siamo pieni di niente. Ecco, mentre Gesù è tutto, come ben invocava e pregava San Francesco, mio Dio e mio tutto, mio Signore, mio Dio e mio tutto, siamo pieni di niente. Dio è via, verità e vita. Non nascono figli, per cui praticamente dice, quando accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me. I piccoli sono quelli che il Signore mette nel grembo tuo, no? Che tu non hai voluto, e non li hai fatti sbarcare nella fanteleria del tuo grembo, no? Allora, vedi, queste cose sono veramente tristi, perché hai la tua età, hai visto tante cose, hai visto un declino, no? E ogni giorno che passa sempre più in basso. Quelli che sono nati adesso, no? O qualche anno fa, loro non sanno cosa c'era prima. Per cui noi che sappiamo cosa c'era prima e abbiamo notato e vediamo la devastazione, noi ne parliamo, loro sono distratti perché ci sono le discoteche, ci sono tutte le sciocchezze di questo mondo, no? Ci sono gli smartphone, c'è tutta quella roba là, ecco, per cui loro non lo sanno, ma noi abbiamo visto quando le cose erano ordinate e un po' alla volta sono diventate disordinate, ma sapete perché? Si spiegava con due parole, si diceva, non c'è più religione. Ecco, la religione mette ordine, e quando non c'è più ordine vuol dire che non c'è più religione. E se coloro che insegnano la religione, ecco, non la insegnano per educare un popolo a seguire, ad amare, cioè ad adorare Dio, ecco, quando un popolo diventa maleducato nei confronti di Dio, cosa volete che dia al prossimo, no? Se non ci sono sotto altre, come dire, altre motivazioni, no? Per tutto quello che avviene, no? Non è cristiano quello che sta succedendo, non è cristiano, no? Perché è guidato da chi ha interessi che non sono assolutamente cristiani, sono anticristi. E va bene. Allora, Anna,
sì?
Pensa che io praticamente sto qua perché ho fatto, se vi ricordate, l'anno scorso, mi sembra, ho fatto una riabilitazione, e qui diciamo le fanno fare riabilitazioni più di una, e vabbè, io rendo grazie a Dio perché sono sempre di corsa, per cui adesso essere qua, ma mi fanno correre dalla mattina alla sera, no? Corsa, piscina, ciclette, dunque nordic, trekking, insomma, correre dentro per i boschi con... Va bene. Allora tu fa conto, dalla mattina a mezzogiorno, per riabilitare tu devi fare tutte queste pratiche ginniche, eh? Allora, ma io mi godo, sai perché? Perché dico, ma vedi, l'uomo ha, diciamo, c'ha una riduzione di cervello, secondo me è un po' plastificato, perché non è più materia grigia, ma deve essere materia plastica, perché non funziona sta zucca, non funziona. Dico, ma guarda. Allora, tu, per rimetterti in sesto, no? Devi fare tutte queste pratiche ginniche, devi riacquistare, ecco, devi riacquistare, diciamo, quello che hai perso, no? E qui è un sacrificio, no? Fa conto, dalla mattina alle 8:30 finisco a mezzogiorno, non c'è tregua, contano i battiti del cuore, contano tutto, pressione, te dico, sei controllatissimo. Dico, ma il cristiano che si rompe, che fa i capitomboli ed è pieno di peccati, no? Dico, ma è possibile che per riabilitarlo non debba far niente? Allora, vedi, il tempo per la preghiera, per esempio, no? Tu, cioè, sei rientrato, diciamo, in careggiata per mezzo della confessione ben fatta, per cui hanno riscontrato il confessore, che deve essere un bravo confessore, deve essere un primario dello spirito, perché se non sa neanche lui come si fa a confessare veramente, dove andare a scovare i peccati, chiaramente è chiaro che non ti guarirà, perché ti dirà che stai bene anche se non è vero, no? Però una volta confessato bene, per riabilitarti non è che è finita lì, dice vai in pace, è finito tutto, no. Adesso devi fare delle pratiche, cioè devi praticare la religione, devi praticare quello che hai perso. Pertanto esercizi spirituali, chiaramente. Cioè, guardi, lei adesso ha bisogno di avere una riabilitazione e deve andare a fare gli esercizi spirituali, perché ho visto che non ha conoscenza, diciamo, è molto... ignora la vita del cristiano, perché con tutti i peccati che ha fatto, se lei avesse saputo o conosciuto la gravità di quello che ha fatto, forse non l'avrebbe fatto, ma perlomeno avrebbe avuto anche il pentimento, il rimorso di quello che ha fatto. Ma siccome lei non sapeva niente, pensava che fosse norma fare tutto ciò che non è norma, adesso io devo farle fare gli esercizi spirituali per farla riabilitarlo alla vita cristiana autentica. Allora pensa un po', devi mangiare questo e non devi mangiare quello, devi bere acqua, allora devi bere, dunque la grazia viene rappresentata dall'acqua, qui devi bere parecchio, insomma, in estate è anche più facile, ma perché c'è bisogno, anche perché devi prendere delle medicine, bisogna, diciamo, anche lavare, purificare il fegato, perché ci sono tutti i veleni, queste cose qua. Allora, non devi mangiare questo, devi fare quello. Devi correre, devi fare così, ma controllare i battiti del cuore. Controllare, vero, controllare l'esame del sangue. Potremmo dire, vediamo per esempio la tua devozione per il sangue preziosissimo di Gesù. Ah, non sapevo nulla. Ah, eh sì, siamo in luglio, mese del preziosissimo sangue, esame del sangue di Gesù Cristo facciamo. Ma allora tu vedi Gesù Cristo con il suo sangue cosa ha fatto per te. Ma tu adesso devi cambiare vita, perché vedi cosa sei costato. Pertanto ti danno i limiti, quello che puoi fare, quello che non puoi fare, eccetera, per riabilitarti. Non ho capito, questi cristiani vanno a chiacchierare col prete e si sentono riabilitati, invece vedi, continuano a sbagliare, perché non sanno neanche cosa bisogna fare per essere a norma. Ecco, e naturalmente io ne faccio queste riflessioni, perché dico, ma guarda un po', perché uno per la salute di questo sacco di patate, vero? Ecco, quante attenzioni, mamma mia, per carità, no? Lei non può far questo, non può far quello, guardi, attenzione però, la medicina deve prendere a quell'ora, quell'altra, quell'ora, quell'altra, quell'ora, bene. Poi dico, ma tu perché non preghi la mattina, dici le lodi, a mezzogiorno, ora media, pomeriggio, praticamente, ecco, i vespri e la sera la compieta, sono pastiglie che servono per darti la salute, però non devi perdere tempo, per cui vedi questi qua proprio non scherzano, devi fare tutto quello che ti dicono loro, ecco, movimenti, accelerazioni, tutto devi fare come dicono loro, prova sotto sforzo, ecco, per cui pensa un po', non mi indurre in tentazione ma liberami dal male, no? Allora prova sotto sforzo, e quando tu hai le tentazioni devi fuggirle, prova sotto sforzo, lo sforzo di fuggire le occasioni prossime del peccato, tu questi sforzi non li fai e allora sei sempre in mezzo ai guai, vedi, fa anche rima, e così, allora praticamente, Anna, io sono qua, no, che interpreto le cose che loro propongono in chiave spirituale e difatti, sai, io non ho problemi, tiro fuori la corona, no, e dico a tutti quanti, cari miei, siete tutti qua, sapete per qual motivo? Eccola qua, dico, insufficienza coronarica, la dite il rosario voi? No, per forza che siete malati, no? Perché non dite la corona? Ho ragione, è vero, non ci ho pensato, ma guarda un po'. Ecco, è interessante perché li provochi, no? E ti dicono, è vero, capisci, quando l'acqua, dicono, tocca una certa parte del corpo, allora dice che uno dice bisogna cominciare a imparare a nuotare, no? E così, allora, dico, bisogna pregare di più. E loro dicono, sì, è vero, però non è che pregano, no? Io tiro fuori la corona proprio, cioè, senza rispetto umano, dico, non so perché. E al tavolo mio non è capitato un musulmano.
Ma tu pensa.
Allora, cosa succede? Che questo qua, ho visto, no, che quando mangia, no, lascia sempre qualcosa sul piatto. Perché sarà, c'era un motivo, dato dalla religione loro, no? E dico, è il contrario della nostra, perché noi dicono, no, non si lascia niente sul piatto, perché tutta grazia di Dio e tutta provvidenza, si mangia tutto. E questo invece, proprio tutto, ogni pasta, ogni cosa che mangia, ne lascia lì un po', ma per un motivo religioso. E allora, ha detto, ma dico, voi altri però, fate di quelle penitenze che noi cristiani non siamo neanche capaci di fare, no? Devo scherzare, no, naturalmente, dico, perché, io vedi, noi, Signore, ci ha detto che dobbiamo, cioè, sposarci una donna e poi basta, finito là. ecco, non desiderare la donna davanti, per cui una, e così, siccome Gesù è misericordioso, dice non ti basta di sopportarne una e una suocera, e invece dico voi, vi dovete sopportarne tre, quattro, e quattro suocere, dico, no, per cui non ho capito, dico, ma voi queste cose non ci avete pensato, ma è vero, le suocere sono terribili, sì, sì. Ma pensa al momento quante ne aveva 50 di suocere, no? Perché era un penitente, però pesava 2 quintali, no? E vabbè, allora mi tocca scherzare anche con queste cose qua, no? Ridono anche, messa così, diciamo ti tocca ridere anche, no? Perché, dico, insomma, le suocere le avete, bene, noi abbiamo la fortuna di averne una sola. La grazia, dico, Gesù ci vuole bene perché lui ci ha insegnato di fare la penitenza, ma dice fatele tutte, ma no quelle della suocera. E allora ridono tutti e gli tocca ridere anche a lui, no? Mamma mia. E vabbè. Anna, adesso basta, vi ho fatto un po' il resoconto di una giornata,
sì.
di mezza giornata qui, nei corsi di riabilitazione. E poi accelerano, per cui vedi che a un certo momento sono determinati movimenti, poi aumenta la
pressione, proprio lo sforzo,
il ritmo. Dico, questa cosa vuol dire? Che se dici un rosario adesso devi dire 2 o 3, cioè devi aumentare,
vedi.
devi pregare di più, no? E insomma, quindi, bisogna così, insomma, perché tutti che non hanno il coraggio di fare il segno della croce, no? Dico, quando mangiate, dico, perché non fate il segno della croce? No? Dico, noi siamo cristiani, no? Lui arriva sempre in ritardo perché deve andare a fare le sue preghiere, no? Ecco, e poi cioè, manifesta la sua fede in pratica, no? Ecco, e noi altri ci vergogniamo di fare il segno della croce, ma poveri cristiani, capite? Perché abbiamo questa situazione debilitante, eh? Debilitante. Allora Anna, leggi pure, che passiamo a queste qui, sono le introduzioni, diciamo la specie di, come dire, il caffettino.
Sì.
Prendiamo
è uno stimolante, qualcosa di stimolante per introdurci proprio al patto.
Ma non perdo l'occasione, perché ogni cosa che fanno questi qua, c'è la spiegazione in chiave spirituale, dico è giusto, vedi, però hanno capito che fa bene al corpo fare così, ma però si sono dimenticati che noi non siamo fatti soltanto di patate, voglio dire, non siamo fatti soltanto di carne, ma abbiamo lo spirito, e sto povero spirito che agonizza, che boccheggia, che c'ha altro che è una fede infartata.
Certo, proprio ha bisogno di essere corroborato con, o stimolato perlomeno con cure efficaci, sì, veramente. Bene, il profeta Michea proclama il futuro giudizio di Dio contro coloro che commettono ingiustizie. Allo stesso tempo però annunzia il perdono di Dio e la restaurazione del suo popolo. Attraverso la Sacra Scrittura apprendiamo, senza timore di sbagliare, quanto immensa e sconfinata sia la misericordia di Dio, che nonostante la mole dei nostri peccati ci accoglie e perdona. Se facciamo a Lui ritorno con il proposito sincero di non peccare più. Dal libro del profeta Michea. Fasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità che sta solitario nella foresta tra fertili campagne, pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Ma quale Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serva per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri, fin dai tempi antichi.
Sempre stando in quella chiave curativa, il Signore dice, torna a me. Cioè, io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Allora, secondo voi la Croce Rossa cosa serve? Serve per i malati, eh? Perché se tu chiami la Croce Rossa e dici io vorrei fare un giro turistico, dice guardi, deve rivolgersi a un'altra, a un'agenzia turistica, perché noi siamo soltanto qui per assistere i malati, raccoglierli, portarli all'ospedale, no? Allora tu devi finire all'ospedale e farti curare. Devi ammettere di essere malato, se no, pensa un po', tu sei colto da infarto, cosa fai? Telefoni al 112 e loro dicono stia fermo là e veniamo subito a prenderla. No? Però tu hai chiamato il soccorso perché hai ammesso di essere malato e la Croce Rossa viene a prenderti, ti porta all'ospedale, ti curano, eccetera. Invece il tizio che dice ho l'infarto, io non chiamo nessuno, va bene? Ebbene, devi crepare lì, perché non vuoi farti aiutare. E così succede anche per il cristiano, per il peccatore. Il peccatore deve chiamare aiuto e ammettere di essere malato nello spirito. E allora il Signore, diciamo che dice, bene, vieni, dice, io ti curo, ecco, ti lavo con il mio sangue. Ecco, tu però, se ti sei fatto male, è perché hai avuto qualche, cioè sicuramente dei disordini nella tua vita, anche fisica, e per cui, diciamo, sei accolto da questi malanni. Adesso, devo dirti che, se tu non vuoi ricadere, che sarebbe peggio di prima, devi stare attento, devi essere prudente, devi seguire determinate regole, perché altrimenti al prossimo giro potresti anche lasciarci la pelle. Allora, il Signore è venuto per i malati. E il malato riconosce di essere malato, ricorre a Gesù e Gesù, misericordia, dice vieni qua, dice che ti purifico dalle tue colpe che tu hai ammesso di avere, perché hai chiamato la Croce Rossa, vuol dire che stai male, vuoi assistenza. Ecco, ma dico, tutti questi cristiani presunti che abbiamo in Italia, che a messa ne vanno 7-8%, calcolando anche i pasqualini e i natalini, ma poi se no le percentuali scendono. Ma dico, tutti gli altri sono malati e credono di essere sani. E naturalmente per la conversione dei poveri peccatori bisogna che quelli che hanno fede preghino, perché anche coloro che sono nella colpa, nel peccato, che sono addirittura morti spiritualmente, possano riacquistare la vita, ecco, data, possano risorgere la vita nuova. Per cui il cristiano è un provocatore, è un collaboratore di Gesù che dice io sono la risurrezione e la vita. Ecco, Gesù dà la risurrezione e la vita a colui che si presenta in stato comatoso, diremmo così, o addirittura morto, che deve uscire come Lazzaro, però dalla tomba, ecco, ma vedete, Lazzaro era tutto fasciato di perché venivano fasciati, vero, con delle bende, questi morti e messi in una tomba, perché tutti fasciati. Ma in realtà quelle fasce hanno anche un significato spirituale, no? Che sei morto perché eri tutto fasciato dai peccati di ogni tipo, per cui eri prigioniero, ecco, eri imbavagliato, eri legato mani e piedi, cioè il peccato, il nemico ti riduce a un cadavere tutto fasciato che non può muoversi, ma viene Gesù e dice: Lazzaro, vieni fuori. Ma se tu sai già, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno. Allora il Signore è vita e dà la vita a quelli che sono morti. Il cristiano che è in peccato deve andare a confessarsi, deve tornare in vita, perché è un sacco di carne che si muove con l'anima praticamente imbavagliata, imprigionata, ecco, da tutti i nostri vizi, dai nostri difetti, dai nostri peccati. Pertanto, vedete, Gesù cosa doveva fare? Sono venuto per i peccatori. Lui, se tu ammetti di essere malato, lui ti guarisce. Tu dici: no, io sto bene. Lui non può farci niente, perché Gesù non è venuto per i sani, dice. Non è venuto per i sani, è venuto per i malati. E non è venuto per quelli che si credono sani e sono malati. Quella è una cosa molto triste. E allora rendiamo grazie a Dio, dobbiamo andare incontro a Gesù, dire: Gesù mio, ma come facciamo a non amarti? Che tu non perdi l'occasione per manifestare il tuo amore per noi. Ecco, qui quando vado a camminare, di quei fiori che io non ho mai visto in vita, non so dove li hanno presi questi fiori, ma meraviglioso, ti fermi a guardare questi fiori, queste varietà che io non ho mai visto in vita. Bellissimo. E chi le ha fatte? Chi le ha create? Gesù Cristo, il Signore, creatore del cielo e della terra. E per chi le ha fatti questi fiori? Per gli angeli? No, li ha fatti per gli uomini, perché vedano e gustino i gusti di Dio, i colori, i profumi. E dico: guarda, le api sono intelligenti, perché vanno e si nutrono del nettare, si nutrono dei fiori, anche le farfalle, perché sono diversi insetti che vanno e vanno in cerca di questi fiori per nutrirsi. Ma se noi leggiamo la vita dei santi, no? Che sono fioritura della vita santa di Gesù Cristo, no? Allora vedremo che meraviglia. E dovremmo essere noi come le api, che andiamo veramente a imparare da questi maestri di vita spirituale per nutrire la nostra vita, che è striminzita, anoressica e miserabile, e misera. Ecco, allora vedo queste cose e dico: Signore, ma che fantasia divina hai qui! Dei fiori incredibili, come sono fatti? Dice: ma sono talmente strani, no? Che dice: ma possibile, ma come è possibile? Che guarda te il Signore cosa ha fatto con questa pianta, no? Poi vai avanti, ce n'è un'altra, diversa da quella di prima. Io non ho mai visto che piatti fiori nella vita. E così. Allora, Anna, bisognerà pure dare gloria a Dio anche in questo.
Osservando, sì, la natura, che bella.
Perché dice: ma chi ha fatto questo?
Certo.
Tu vedi un quadro e dici: ma chi è l'autore? E tu vedi una pianta di fiori e non dici chi l'ha fatta. Si è fatto da sola? No. Senti dei profumi strani, dici: ma cosa sono? E sono quei fiori strani che non avevo mai visto, che hanno dei profumi, diciamo, strani, perché non l'avevo mai sentito prima, però anche i gusti del profumo è gusto di Dio. Qui non è il profumo francese fatto dagli uomini, ma è un profumo fatto da Dio. Meraviglioso.
Che bello.
Ecco. Adesso, Anna, abbiamo dice, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati che noi ammettiamo di avere naturalmente, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà ad Abramo e il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fino ai tempi antichi. Ma io penso, perché qui davanti al libretto, no, c'ho l'immagine del cuore immacolato di Maria, no? E penso, i profeti certamente erano grandi, ma la Madonna che è la regina dei profeti, e questa ci è stata data, ecco, come mamma, per cui mia mamma è la regina dei profeti, no? Cioè, mica solo la mia, anche la tua Anna, vero? È la regina dei profeti, io sono figlio della regina dei profeti, posso io non godere, ecco, di questa presenza materna che è regina dei profeti, è regina dei martiri, è regina degli angeli, è mia madre, io posso contristare la mia santissima mamma che mi ha partorito anche lei ai piedi della croce, vero, dicendo il suo sì? Posso io fare questo? Ingrati, mamma mia, poveri cristiani, poveri italiani, poveri tutti, ma si può vivere così? Ecco, dovremmo vivere d'amore, perché l'amore è vita, Dio è amore ed è vita. Ecco, quando noi vediamo certe facce, perché non amano, per cui sono morti che camminano. Salmo responsoriale, amore Gesù.
Sì.
Perché sono anche senza voce, perché mi ha fatto fare le corse, mamma.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato. Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza. Placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione. Riverserai la tua ira. Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Allora, mostraci, Signore, la tua misericordia. Chiaramente noi dobbiamo invocarlo così, ma la misericordia è come è mostrata e dimostrata. Se tu ti piazzi davanti al crocifisso, scusa, lì, cioè, mostraci la tua misericordia. Chi è che non la vede, la misericordia di Dio che è morto lui per me? No, misericordia. Quindi mostraci, Signore, ma tu ce la mostri la misericordia, è che noi non ti mostriamo i nostri peccati, non siamo neanche capaci di ammetterli. Sei stato buono, Signore, con la tua terra, hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Cioè, Dio è creatore, è la risurrezione, abbiamo visto, è la vita, per cui anche le cose che vanno spegnendosi, poi, diciamo, torneranno in vita. Ma qui ci vuole un'umiliazione, perché finché l'uomo continua a sfidare Dio, a fare leggi contro Dio e addirittura fargli dire quello che non ha detto, e togliergli di bocca quello che ha detto, naturalmente bisogna che il Signore ci umili, per cui castigo, che praticamente è un rendere casto, è un purificare un popolo, il Signore quando ci purifica, diciamo che è un atto di misericordia. Non dobbiamo dire che non è misericordioso se ci castiga, cioè non sarebbe misericordioso se non ci castigasse, perché deve purificarci, no? Per cui dobbiamo essere umiliati, perché stiamo sfidando Dio, vuol dire che ci sentiamo come Dio. Possiamo fare, pensa un po', le leggi contro, cioè il contrario delle leggi di Dio. Ma secondo te un popolo che ha questo coraggio di fare queste cose, come lo riporti, diciamo, al suo posto, se non lo pigli per un orecchio e lo porti al suo posto? Devi pigliarlo per un orecchio, però. Hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato. Sì. Di coloro che si pentono, naturalmente, perché il Signore non può coprire, cioè lasciarti nel peccato e dirti che va bene così, perché a sto punto lui, diciamo che sarebbe venuto, poteva fare a meno di venire a sto punto, se io non devo cambiare vita, se io non devo convertirmi, perché mi sarei salvato comunque, no? Bisognava che ci fosse il Salvatore, bisognava che ci fosse il Redentore, bisognava che ci fosse la Corredentrice. Pertanto il Signore così ha fatto e noi dobbiamo adorare il Signore che si è degnato, non solo, ma di venire a pagare i nostri peccati. Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, placa il tuo sdegno verso di noi. Ma diciamo, ritorna a noi, Dio nostra salvezza, ma noi dovremmo dire, cioè, non dico il contrario, ma siamo noi che dobbiamo tornare a Dio, ma perché Dio, lui ha promesso che sarà con noi fino alla fine del mondo, siamo noi che ci siamo allontanati da Lui. Pertanto, il dire torna da noi, Dio nostra salvezza, dovremmo dire, Signore, fa che torniamo a Te perché Tu sei il Dio della nostra salvezza, placa il Tuo sdegno verso di noi, ma siamo noi che dobbiamo venire a Te. Venite a me, voi tutti affaticati ed oppressi, io vi ristorerò. Venite voi a me, no, io devo andare da loro, cioè il Dio non è fuggito, siamo noi che ci siamo allontanati da Lui. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira. Ecco, qui il significato è questo, che perché il Salmo suona così. Perché dice tu ti sei adirato con noi, ecco, per cui te ne sei andato per i fatti tuoi e ci hai piantato in asso, no? Ma veramente siamo noi che siamo andati per i fatti nostri e abbiamo piantato lui in asso, veramente, no? Per cui, Signore, vieni presto in nostro aiuto, o Dio vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Non tornerai tu a ridarci la vita perché in te gioisca il tuo popolo, ma io, come abbiamo detto, sono la risurrezione e la vita. Non, per me è un godimento. Ecco, essere chiamato, invocato, supplicato, ecco, perché vuol dire che riconoscete che io sono il vostro Dio, il vostro Salvatore. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Diciamo, in questo Salmo, ecco, noi continuiamo a dire, ma c'è un motivo perché si esprime così, che è Lui che deve muoversi, cioè, in realtà siamo noi che dobbiamo muoverci perché siamo noi che ci siamo allontanati da Lui, per cui noi dobbiamo tornare a Lui, dobbiamo tornare sui nostri passi e dire: Signore, ho peccato contro di Te, abbi compassione di me, il mio dolore è fortissimo perché Tu mi hai fatto il dono delle lacrime, hai permesso che io pianga. Anzi, hai voluto che io pianga i miei peccati. A noi sta grazia di piangere i nostri peccati, non so in quanti la chiedano, o forse non la chiedono proprio. Beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli. Bene, a questo punto io direi di chiedere una pausa musicale, vero Anna?
Certamente, sì.
E
sì.
Così...
Ci ritroviamo tra un breve stacco musicale e proseguiamo con il Santo Vangelo, sì? Poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Señor.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?
Certo, certo. Dimmi, scusa.
Ma dicevo, noi abbiamo parlato fino adesso, no? Chi è mia madre? Madre è colei che mi ha partorito nel dolore. Ecco, come la madre naturale quando partorisce un figlio, vero, ha le doglie, il travaglio, c'è tutto quello che è, ma poi gode, la Madonna invece sta ancora patendo perché vede che questi figli che vorrebbe anche collaborazione, ecco, per farli nascere, chiede, è venuta a chiederlo ai bambini di Fatima, e dice: non mi aiutate a far nascere i vostri fratelli, che io ho nel cuore, ma devo partorirli alla vita nuova, alla vita di grazia, ma ho bisogno di preghiere e sacrifici, no? per ottenere questo, perché questi, vedi, è molto, molto sottile il discorso, no? Se il Signore avesse già pagato tutto, come dicono gli eretici di ogni tempo e anche di questo nostro tempo, allora praticamente la Madonna cosa sarebbe venuta a fare, a chiedere sacrifici per la conversione dei peccatori che secondo gli eretici sono già salvi? Che facciamo? Dei bugiardi facciamo i veritieri e dall'assenza peccato ne facciamo una bugiarda, capite? Stiamo attenti, perché noi facciamo presto a offendere questa buona e santa madre per trattarla come se fosse la cameriera del bar, no? È terribile, questo qua è una mossa di colui che non la sopporta, perché lei è lo schiacciateste proprio dei demoni, dei serpenti, capite? Per cui è chiaro che muove guerra continua. E noi finiamo per dare retta ai serpenti, ma tu capisci. Anna, leggi pure.
Ecco, sì. È stato a Lourdes che è bastato che la Madonna sfilasse la corona del Santo Rosario e una turba di demoni sono fuggiti dalla sua presenza. È bastata la corona del Rosario proprio per allontanarli.
Sì. Ma infatti, praticamente non solo, ma diciamo, voltò la testa verso questi che non sopportarono il suo sguardo immacolato,
certo,
dice che loro sono spiriti immondi, vedete, gli immondi non sopportano i puri.
È vero. Certo.
Anzi, quasi li sfottono. Cioè, le ragazze, se c'è una ragazzina che è ancora vergine, la fanno vergognare di essere vergine.
Sì,
capito?
Sì, perché tempi,
quelli che sono già, diciamo, sotto l'influsso del maligno, già collaborano col maligno perché non vi siano vergini.
Non sopportano, certo, questa realtà. È vero.
Che bello, e poi anche la voce di una vergine è diversa da una che non è vergine.
Hai ragione.
Ha una voce diversa.
Cielo, certo, celeste proprio, sì.
Sì, sì.
Sì. E le vedi anche negli occhi proprio quando non appartengono al mondo, sì, lo capisci.
Ma sì,
di primo acchito proprio, sì.
Quella è la bellezza. Poi subito vogliono diventare brutte a tutti i costi, no? Non si rendono conto. Pensano, siccome sono guardate, sono
ammirate,
desiderate,
sì.
Così, allora credo di essere belle, sono brutte,
Oddio,
perché collaborano con il brutto.
Sì. Allora, a chi gli rende noto che fuori in disparte sono presenti i suoi parenti che desiderano parlargli, Gesù addita l'assoluta preminenza del regno di Dio sui legami di sangue che, seppur buoni e voluti dal Signore, non possono vantare alcuna priorità. Solo chi fa la volontà di Dio, infatti, è considerato da Gesù suo vero parente, e al fine di adempierla si deve essere disposti anche al sacrificio degli stessi affetti naturali. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Bene, passo alla meditazione di Don Dolindo. L'innumerevole turba che si accalcava intorno a Gesù suscitava ogni giorno di più l'animosità degli scribi e dei farisei, i quali tentarono tutti i mezzi per impedirlo. Con ogni probabilità furono essi che ricorsero ai parenti del Redentore, perché l'avessero preso e rinchiuso in casa come un pazzo, dicendo loro che egli comprometteva la loro dignità e la loro reputazione. Sappiamo che quasi tutti i suoi parenti lo stimavano un esaltato e non credevano in lui. Essi quindi non ebbero difficoltà ad assecondare l'iniziativa dei suoi nemici. Vennero anche degli scribi e farisei mandati dall'autorità di Gerusalemme per indagare sulla sua attività. Essi, avendo visto molti miracoli ed avendo assistito alla liberazione di parecchi indemoniati, con grande sfrontatezza andarono spargendo la voce nel popolo che quei miracoli erano operati in virtù di Beelzebul, principe dei demoni, dal quale, dicevano, egli era posseduto. Era una menzogna che poteva disorientare il popolo, poiché distruggeva in esso tutto il frutto che poteva ricavare dai fatti straordinari a cui assisteva. Era anche un'infamia balorda, essendo assurdo che Satana avesse potuto scacciare se stesso e rovinare il suo regno. Gesù Cristo ebbe una grande carità verso questi suoi oppositori ostinati. Li chiamò a sé e, senza bollarli come avrebbero meritato, dimostrò loro prima l'insussistenza di ciò che affermavano e poi l'impietà nella quale cadevano, chiamando posseduto da Satana lui che era posseduto dallo Spirito Santo. Volle prima persuaderli con un ragionamento e con una parabola, finché, constatata l'illogicità della loro affermazione, l'avessero ritratta. Quando poi divide ostinati, parlò loro del pericolo che correvano di perdersi eternamente, peccando contro lo Spirito Santo. Essi infatti bestemmiavano, chiamando spirito immondo lo Spirito Santo che possedeva Gesù. Chiamandolo poi indemoniato, negavano nella maniera più contraria alla verità la sua divinità. I segni della sua persona divina diventavano per quegli empi segni di Satana, e le luci che fluivano dal cielo diventavano fasci di tenebre rompenti dall'abisso. Essi con questo si mettevano nell'impossibilità di avere luce e di salvarsi. la terribile parola che Gesù disse sull'impossibilità del perdono riguardo al peccato contro lo Spirito Santo, riguarda quindi il fatto più che la possibilità assoluta. Ogni peccato può essere rimesso, ma il peccato che riguarda come errore la verità e come insidia diabolica la grazia, rifugge di fatto dalla remissione e la rende impossibile praticamente. Gli scribi e i farisei, rifuggendo dal Redentore come da un pazzo o da un posseduto dallo spirito immondo, si mettevano volontariamente nell'impossibilità di avere il perdono e la vita eterna, frutti mirabili della redenzione e del Redentore. Il maledetto demonio, sapendo che il peccato contro lo Spirito Santo rende praticamente impossibile la salvezza, tentò e tenta sempre gli uomini a cadere in questo abisso profondissimo. Nei nostri tempi poi si può dire abbia toccato l'apice di questa sfrontatezza, avvelenando, per così dire, le stesse radici dell'anima cristiana. La lotta del razionalismo senza ragione contro la fede cattolica è il frutto di tanti peccati contro lo Spirito Santo ed è un colossale peccato contro lo Spirito Santo stesso. Stravolgere la verità e la storia in mala fede e negare l'evidenza della luce è tale peccato che rende impossibile la risurrezione di quelle anime che mentiscono sapendo di mentire e che con freddo e scellerato calcolo tentano minare le basi stesse della Chiesa Cattolica. Sono note ormai le falsificazioni di tanti pretesi scienziati per tentare di porre un fondamento alla negazione di Dio. Sono note le insidie, le ingiustizie, le violenze e le sopraffazioni per riuscire nel diabolico programma di abbattere la fede. Si è giunti a tale raffinatezza diabolica per gettare ombre sulla verità, è quasi impossibile sperare che uomini scesi in così profondi abissi ne possano risalire. Abituiamoci ad umiliarci profondamente dinanzi alla verità eterna, adorandola, e persuadiamoci che fuori dalla Chiesa cattolica, apostolica, romana, non c'è che l'abisso. Ripudiamo energicamente tutto quello che avvelena l'anima e teniamoci ben custodito il tesoro della fede. Nell'oscurità dello spirito adoriamo Dio e smettiamola con quello spirito falso che battezziamo come critica e ragionevolezza, mentre solo stupidità ed orgoglio. La nostra ragione è una pessima guida quando non è essa stessa illuminata dalla fede e guidata dalla disciplina dell'obbedienza. Chi non dubita della sua ragione e non è diffidente innanzi alle sue suggestioni, non è dissimile dai pazzi, che hanno come carattere patologico l'ostinazione nel loro pensiero e l'irruente esclusione del pensiero degli altri. Si può dire che solo i pazzi, che non hanno la ragione a posto, sono quelli che credono infallibile la loro ragione e perciò quelli che si appoggiano alla ragione con assolutismo, che non ammette repliche, sono pazzi autentici. Chi commette il peccato contro lo Spirito Santo cade in questo stato patologico della ragione e finisce per credere veramente infallibili le sue deduzioni false, illogiche e blasfeme. Si forma un mondo tutto suo, con canoni creati da falsi o puerili impressioni, con assiomi campati sulle proprie deduzioni e con leggi tratte dalla sconvolta coscienza. Il traviamento allora è così totalitario, così desolante, così reagente ad ogni rimedio, che senza un miracolo di grazia, ottenuto per un torrente di preghiere, di penitenze, si può dire segnata dalle proprie mani la sorte di quell'anima. Mentre Gesù ragionava con gli scribi e i farisei, dimostrando quanto fosse assurdo quello che essi dicevano di lui, i suoi parenti si avvicinarono, tentarono di farsi largo e, non potendo giungere fino a lui, mandarono a chiamarlo. Essi, cugini e parenti suoi, si fecero annunziare come fratelli, non tanto per l'uso che c'era di denominare così i parenti più stretti, ma quanto per ostentare il diritto che credevano di avere di richiamarlo. Avevano indotto, anzi, la Vergine Santissima ad accompagnarli, sperando così di riuscire più facilmente a condurlo con loro e a segregarlo da tutti, come pazzo. Allarmarono la tenerezza materna di Maria, dicendole che il figlio suo correva serio pericolo, e la costrinsero ad andare con loro. Questo non è detto nel Sacro Testo, ma deve supporsi necessariamente, perché sarebbe assurdo pensare che la Vergine Santissima abbia potuto seguirli nei loro pensieri riguardo a Gesù. Si fecero annunziare come suoi fratelli, quelli che ordivano una congiura contro di lui, e fecero annunziare la madre sua non come la sposa dello Spirito Santo, ma come sposa di Giuseppe, dicendo essi: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di te. Intendevano parlare di una donna che lo aveva generato umanamente e intendevano dare alla loro linea di parentela un valore più grande di quello che aveva, per ostentare il diritto di parlargli e di essere ascoltati. Non credendo in lui, diminuivano la madre alla stregua di una donna qualunque, e volendo imporsi alla sua volontà, aumentavano se stessi chiamandosi fratelli, mentre erano solo parenti, e quel che è maggiormente penoso, gli erano ostili, come e più degli estranei. Gesù Cristo non aveva una madre comune, ma una madre vergine, che l'aveva generato per virtù dello Spirito Santo. Egli dunque non volle riceverla così, come gliel'annunziavano, perché l'avrebbero diminuita nella sua dignità. Senza svelare il mistero della divina maternità per non esporla alla derisione di quelli che non avrebbero potuto comprenderlo, disse velatamente in qual modo Maria gli era madre, affermando che era sua madre che faceva la volontà di Dio. Fu infatti proprio in un atto di pienissima unione alla divina volontà che essa fu fecondata dallo Spirito Santo. Quando disse all'angelo il Fiat, si offrì tutta alla disposizione del Signore, e nel medesimo istante lo Spirito Santo l'adombrò e il Verbo si fece carne nel suo seno virginale. Maria fu vergine purissima prima, durante e dopo il parto. E Gesù fu suo primogenito ed unigenito. Egli non aveva dunque fratelli e sorelle, ma compiendo la volontà del Padre, voleva formarsi una famiglia spirituale nella stessa maniera come lui stesso era nato da Maria, cioè nell'unione dell'anima loro alla divina volontà. Questi soltanto avrebbero potuto gloriarsi di appartenergli. Questi avrebbero potuto parlargli e vivere con lui, di lui e per lui. Come avrebbe potuto ricevere quelli che si chiamavano suoi fratelli, tentando per quanto era in loro di ostacolare i disegni della divina volontà e pretendendo di sottrarlo alla sua missione. Gesù volse gli occhi a quelli che lo circondavano, agli apostoli, che lo secondavano nella sua missione, e disse in tono di grande amore che essi erano la sua madre e i suoi fratelli, perché essi, compiendo i disegni della divina volontà, lo avrebbero generato nelle anime e sarebbero stati veramente suoi fratelli nella propagazione del Vangelo. I disegni di Dio, però, non si sarebbero compiuti che per Maria Santissima, ed essi avrebbero dovuto vivere anche con questa dolcissima madre, imparando da lei a generarlo nelle anime, unendosi alla divina volontà. I poveri protestanti pretendono vedere nelle parole di Gesù un disconoscimento della madre divina e nello stesso tempo una testimonianza che egli avesse dei fratelli. Non si accorgono di stravolgere il senso del sacro testo e di giocare di astuzia, è molto ingenua in verità, dimenticando il valore della parola fratello nella sacra scrittura. Essi, che hanno sempre sulle labbra questa parola, per simulare la loro unione in Gesù Cristo, non sono dissimili da quei parenti del Signore che si chiamavano suoi fratelli quando andavano lui per presentare Maria come una donna comune e per ostacolare la propagazione del suo regno. Precisamente denigrano la madre divina e denigrano la fratellanza cristiana, facendosi strumenti di dissensione ed attentando all'unità della Chiesa. Gesù Cristo non li può ricevere e non li riceve, ed essi rimangono fuori dalla sua casa, nonostante la presunzione che hanno di entrarvi di diritto, come rimasero fuori i pretesi fratelli di lui. Uniamoci alla divina volontà e guardiamoci bene dall'ostacolare le opere di Dio. Non è difficile, infatti, che i medesimi cristiani tentino di attraversare i disegni del Signore, illudendosi magari di fare del bene. Ed è comunissimo che le persone più vicine a qualcuno chiamato a compiere un'opera santa lo credano esaltato e gli muovano guerra. Il mondo crede sempre esaltamento morboso, la pietà, lo zelo, la carità, l'amore a Dio e alla preghiera, e ha sempre pronte le sue ambascerie noiosissime per distogliere le anime dal bene. Siamo costanti nelle vie di Dio e non ci facciamo deviare dal rispetto umano. Ci sia anzi di grande onore essere stimati pazzi per amore di Dio, e ci sia di grande conforto il pensare che il Maestro Divino non fu trattato diversamente. Il programma della nostra vita non deve essere quello di piacere al mondo, ma a Dio. E invece di curarci degli occhi degli altri, dobbiamo preoccuparci solo che Gesù ci guardi con amore e sia contento di noi. Amen.
Meraviglia.
Bene.
Ma Dondolino, hai voglia tu che lo facciano santo?
tempi duri.
Hai voglia tu che lo facciano santo, perché sta denunciando tutte queste cose che stiamo vivendo in questo momento, eh? Ma proprio le centra in pieno. Ma il cristiano tiepido, il cristiano che non segue Cristo è facilmente depistabile, non assomiglia ai martiri che preferiscono morire piuttosto che rinnegare Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo si rinnega mica soltanto davanti a un patibolo, no? Si rinnega anche davanti all'accoglimento di omelie stravolgenti che ci vogliono far perdere la fede, no? Quindi noi dobbiamo, cioè il cristiano vero deve opporsi a queste cose, no? Perché altrimenti non si oppone all'azione del maligno, aderisce all'azione del maligno pensando di piacere a Dio, ma non è possibile, non è possibile. Questo cristianesimo è da fumetti, ma non è il cristianesimo vero. Questo è da fumetti, penso un po', il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, per cui è chiaro che c'è il cristianesimo da fumetti, no? Mamma mia.
È terribile, ma pensa oggi, Claudio, alla messa delle 9 è stato celebrato un funerale al termine della celebrazione. Lambone sale un fratello del defunto, il quale legge una poesia indiana, perché poi alla fine la poesia che condivide, eccetera, ha detto che appunto le ceneri di questo defunto verranno disperse nell'aria, così.
Ecco,
e lo cercheremo come un diamante in chiesa dopo una celebrazione.
Sì,
perlomeno, ecco, il sacerdote che ha celebrato l'esequio ha detto: un momento, la chiesa permette, ecco, la cremazione della salma, ma questa scelta non la può condividere. Perlomeno si è permesso di chiarire questo equivoco, perché non è possibile.
Non è possibile. Ma
venire in chiesa a proclamare questa, a condividere queste scelte, no, è assurdo, vedi proprio il fumo.
Ma sì, ma infatti
si sta cremando i cervelli.
Ma sai che praticamente voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, no, Gesù Cristo, vedi
che
si spiega bene, ma per
carità. È terribile, ma che confusione.
Anna, tu hai due fioretti,
sì,
che
quello di oggi,
quelli
molto belli, sì.
Sì, sia quello di ieri, che
sì, e anche quello di domani è molto bello per l'amore all'Eucaristia, mamma mia, è bellissimo.
Poi,
quello di oggi, sì, morire d'amore per Gesù.
Detto che San Charbel MacCuffer, che è un santo libanese molto, molto grande, ecco, oggi
qua
è questa festa. Ecco, poi domani è un'altra festa, nel senso domani è
San Giacomo
apostolo,
sì.
San Giacomo, e prima vediamo.
Ecco, allora quello di oggi, morire d'amore per Gesù, mamma, senti un po', quando aspettiamo l'arrivo di una persona cara, affrettiamo col desiderio quell'arrivo e aspettiamo con impazienza quel momento. Così dobbiamo desiderare la venuta di Gesù in noi, aspettare con ansia il fortunato momento in cui ci uniremo a Lui nella Santa Comunione. Nel 1333, in un monastero di Domenicane presso Bologna, c'era una fanciullina di 10 anni, devotissima verso la Santissima Eucaristia. Si chiamava Imelda Lambertini, oggi beata. Ella desiderava ardentemente comunicarsi, ma non glielo permettevano, perché a quei tempi la prima comunione non la si poteva fare prima dei 12 anni, e questo le causava un'afflizione tale da spezzarle il cuore. Tuttavia ci pensò il Signore ad appagare il suo ardente desiderio. Una mattina, mentre le compagne più grandi facevano la Santa Comunione, insieme con le suore, la beata Imelda era rimasta sola al suo posto, tutta addolorata. Ma ecco che ad un tratto una sacra particola esce dall'abisside e va a posarsi sul capo della fanciulla. Tale prodigio riempì di stupore le sue compagne e le suore. Il sacerdote, riconoscendovi un segno del volere divino, comunicò subito anche la beata Imelda. Non appena ebbe fatto la prima comunione, la fanciulla non poté reggere alla piena dell'amore e della felicità nel trovarsi unita a Gesù. Perdette i sensi e la sua anima. Da questa terra spiccò il volo verso il cielo per ricongiungersi a Dio per sempre. Pensa che è stata morte, ma che desiderio.
È venuto a prenderla.
Ma pensa,
io avevo preparato un posto per te, ecco, e nella prima comunione già te lo faccio possedere, questo posto che io ho preparato per te.
Certo, e anche quello di domani è molto bello, tutta per il Signore.
Sì.
Predicando un giorno il vescovo San Germano in una chiesa della Bretagna, vide in mezzo ai fedeli una fanciulla, la quale si mostrava adorna di doni di natura e di grazia, che il Creatore le aveva elargito a profusione. Genuflessa, con le mani giunte, con il volto levato in alto e sfavillante di mistica luce. Ella pareva così assorta a quello che il santo vescovo diceva che la si sarebbe detta in estasi e come fuori di sé. Terminato il sermone, l'uomo di Dio, rapito da tanta pietà, non poté fare a meno di rivolgerle qualche parola. Le si accostò e le domandò se veramente amava il Signore sopra tutte le cose. «Se l'amo, voi dite», rispose la pia giovinetta, «io l'ho scolpito nel mio cuore e tanta è la gioia che provo quando mi accosto a Lui e lo prego, che tutti i beni che ci può offrire questa misera terra al paragone mi sembrano miserie e dolori. Se avete qualche consiglio da darmi in proposito, voglio dire, qualche santo incitamento che mi spinga ad amarlo ancora di più, vi prego di non essermene avaro. Io ve ne ricompenserò con le mie preghiere. Tanta fede e tanto celeste ardore commossero quel vescovo, che porgendole una medaglia dove era scolpita una croce disse: «Lascia il mondo e consacrati al celeste sposo, se vuoi possederlo in eterno». E giorno appresso la pia fanciulla si consacrava all'Agnello Immacolato. Da quel momento la sua vita non fu che tutto un tessuto di virtù e di prodigi. Ella ebbe il dono delle profezie e molte cose predisse che poi si verificarono con esattezza. Da Nanterre, dove era nata nel 442, trasferitasi a Parigi, poté soccorrere questa città da non poche sventure. La salvò dalla fame durante una carestia, la salvò dalla strage che voleva farne Attila, detto il flagello di Dio, la salvò da altre gravi calamità. Molti miracoli ella operò prima e dopo la sua morte e la fama della sua santità corse molto lontana. La città di Parigi le eresse un magnifico tempio e la scelse a sua celeste patrona. Quella che era solo una fanciulla, oggi è venerata come Santa Genoveffa. Bene.
Genevieve, sì sì. Bene, allora io avrò, praticamente quando voglio andare alla Santa Messa, quando c'è un momento libero, devo farne una marcia, come un tempo, sapete, non c'erano le macchine. C'era niente, si andava a piedi. E adesso io vedo questo campanile, ecco, è la domenica quando ci lasciano liberi, vado là.
Raggiungo, ma lo puoi raggiungere col cuore, quante comunioni spirituali farà, immagino.
Sì, ma infatti, siccome io ce l'ho davanti agli occhi, Gesù mio, che io ti veda a 10 metri di distanza, che io ti veda a un chilometro, sono 2 chilometri di distanza, sono 2 chilometri, poco importa, perché l'amore non è il contachilometri, certo. Vero? Raggiunge l'amato con il desiderio, per cui va bene. Allora, cari amici radioascoltatori, state ben attenti e pensate alla riabilitazione, perché per andare in paradiso bisogna essere riabilitati, bisogna avere tutte le caratteristiche per entrare. Se non le abbiamo, dobbiamo fare queste riabilitazioni, tornare a una preghiera intensa, a una meditazione, al distacco dalle cose di questo mondo che ci hanno già intossicato, vero, vestirsi, pensare da cristiani. E allora parleremo e penseremo come la beata, la Santa Genoveffa, Genevieve, è vero, perché praticamente chi ama desidera la persona amata e il resto non gli interessa. E difatti questo, noi tornati da Fatima, mi dicevano, perché è stato un corso fortissimo, hanno detto: Claudio, sai l'effetto che ci ha fatto Fatima? Che adesso guardiamo le città, il mondo, cioè, ci siamo in mezzo e non le vediamo perché non ci interessano proprio. Abbiamo il cuore là, pensiamo a Dio che ci ha reso felici per mezzo di sua madre, e queste cose non le abbiamo mai provate nel mondo, per cui queste cose sono ladre, le cose del mondo sono ladre di felicità. Bene, santa giornata a tutti voi, da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.